siamo qua in una condizione molto diversa dall'anno scorso, da 2 anni fa, da 5 anni fa, da 10 anni fa, da 20 anni fa, quando abbiamo conosciuto il Signore. Ma non è che il Vangelo è cambiato, sono cambiate le condizioni della società, sono molto cambiate. E quello che inquina la nostra mente sono soprattutto le informazioni che arrivano, gli ammaestramenti che vogliono darci e ai quali dobbiamo resistere. Paolo, scrivendo alla chiesa di Efeso, agli Efesini, dice: affinché il Signore vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, sto leggendo Efesini 1,17, sapienza e rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua chiamata e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Predicare comincia a essere molto impegnativo per chi era abituato. A me è capitato di sentire qualcuno che diceva: io non mi preparo, perché quando devo predicare vado sul pulpito, lo Spirito Santo mi guida. Io mi vergognerei anche a farlo questo, perché le condizioni sono cambiate. Oggi abbiamo dei riferimenti che riguardano soprattutto le bugie che ci vengono dette in tutti i campi della nostra vita. Tutti, nessuno escluso. Però in mezzo a queste bugie ci sono delle verità. Ora, prima era più facile camminare, ma si camminava nella totale ignoranza, tant'è vero che siamo arrivati a un punto tale in cui una ventina di persone hanno il comando del mondo intero e si camminava nell'ignoranza perché non avevamo notizie, non avevamo come confrontare quello che ci veniva detto. Ma noi abbiamo sempre avuto la Bibbia. Ora, la Bibbia che rappresenta il pensiero che Dio vuole che noi impariamo, perché non è quel libro che è la parola di Dio, quello è un libro come tutti gli altri, perché siccome è tradotto da molti, allora se un vocabolo è sbagliato in uno, vuol dire che Dio voleva dire un'altra cosa. Noi non possiamo essere così piccoli, meschini, ignoranti anche noi, da pensare che quello è la parola di Dio, quel libro che ho in mano, mentre dobbiamo arrivare a formulare nella nostra mente, a sforzarci, ma non tanto, che la Bibbia contiene il pensiero che Dio vuole che noi abbiamo, le direttive, ma non è il libro in sé, perché già il fatto che è stato tradotto da tante mani diverse, da tante menti diverse, ci deve far riflettere, ma è la nostra guida. Allora, anche questo tipo di bugie che in buona fede abbiamo ascoltato migliaia di volte, devono andare via dalla nostra mente, perché altrimenti ci bloccano e ci fanno capire che veramente Gesù ha detto: non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Gesù non può aver detto a noi di pregare: non indurci in tentazione, perché Dio non è sadico, il Padre non è sadico, il Padre non può indurre in tentazione. Allora è buona norma andare a capire perché la Bibbia che io ho in mano dice: non indurvi in tentazione. Perché se io non capisco già una cosa del genere, mi è difficile afferrare tutto il pensiero di Dio. Se io ho un padre che mi induce in tentazione, io di questo padre ne faccio a meno volentieri. Ecco perché a volte, parlando con me, soprattutto con ragazzi, mi si sente: lei non mi parli del padre, io già ne ho uno, ne ho avuto uno e mi abbassavo. Allora Dio non può indurre. Se è un padre, Dio è amore. Avete presente quei lenzuoli enormi sulle facciate delle chiese? Dio è amore. Però Dio è amore, però ti induce in tentazione, cioè ti porta a sbagliare. Perché in italiano indurre significa questo. E io facevo scuola biblica in una parrocchia di Brandazzo,
dove il prete con il quale siamo rimasti molto amici ancora, discutevamo una volta su questa, la presenza di tutti i parrocchiani, e si parlava proprio di questa cosa semplice ma indicativa di quello che Dio ci chiama a fare, affinché io prego affinché Dio illumini gli occhi della vostra mente. Noi abbiamo una mente che non deve essere tenuta in affettarina, deve essere usata. Se Dio ce l'ha data è perché noi la usiamo. Usare la mente non è come molti vogliono farci credere, contrario alla fede, perché o tu ragioni per fede o tu ragioni con la tua mente. Anche questa è una trappola mortale. Noi siamo cresciuti in mezzo a trappole e abbiamo dovuto schivare queste trappole, perché sappiamo che il progetto di Dio non può che essere fattivo, importante, intelligente per ognuno di noi. Dio non ci può insegnare delle cose che non stanno in piedi. Se non le capiamo, dobbiamo fermarci e dire: Signore, ci sarà qualcosa che non riesco a capire, ma sono certo che tu me lo insegnerai. E quindi, mentre si disquisiva su questo, il non indurci, che come sapete è la traduzione della nostra Bibbia, la Diodati, che tra l'altro è la prima Bibbia che fu scritta sul testo, traducendo dal testo latino, pensate quando la gente poteva capire il testo latino in lingua corrente, cioè in italiano, cioè Diodati fece quello che Lutero fece in Germania, in Austria, che tradusse in tedesco tutto ciò che era in latino e in ebraico. Allora, l'altra Bibbia, quella che è stata commissionata dalla Commissione Episcopale Italiana, dalla CEI, dice: non indurci alla tentazione. Dio ha detto: non esporci alla tentazione. Tu sei mio padre, tu vedi quello che io non posso vedere e non posso mai immaginare. Signore, di mettere a punto, di dare un senso alla nostra vita spirituale. Quindi, detto che Dio non ci può in tentazione, si è detto sempre così, è tuttora, dopo che lei glielo spiega, dopo che tu glielo spieghi, sempre quando prego, dico: e non induci in tentazione la riflessione. Allora, non induci, non esporci alla tentazione, nel mezzo di questa diatriba arriva un giorno in parrocchia, in quei giorni in cui ero a Randazzo, quindi non ricordo l'anno, mia moglie forse lo ricorderò, pastore, è arrivata la nuova Bibbia della CEI, posso fare omaggio di questa, con piacere, anzi la ringrazio di quello che è. E subito mi vado a controllare come è scritto il Padre Nostro, che era la Bibbia ufficiale ormai a firma di Angelo Bagnasco, il capo della CEI, il cardinale più alto in grado dopo
vicino a mio papà.
E la Bibbia che adesso è ufficialmente testo della Chiesa Cattolica, al Padre Nostro dice: e non abbandonarci alla tentazione. Non c'è più non indurci alla tentazione, non c'è più non esporci alla tentazione. La Bibbia, la traduzione ufficiale dice: ma è sbagliato non indurci, è sbagliato non esporci, è sbagliato, o meglio, non è esattamente il pensiero di Dio non abbandonarci alla tentazione. È un vocabolo greco, al pari di soteria, di cui adesso vi parlerò, che significa tante cose. La particolarità della lingua greca è che quando c'è un vocabolo, e con quel vocabolo tu puoi dare in italiano un grande e ampio significato, in base alle circostanze in cui lo stai usando. Anche questo va tenuto conto, non perché noi diventiamo migliori, non perché noi possiamo dire
Ora te lo spiego io com'è la cosa. Ma perché quando io prego, se io sono davanti a uno che mi vuole indurre in tentazione, io non riuscirò a pregare come voglio, sì o no? Perché qualunque cosa io ti dirò, e tu sei chi però che mi induce in tentazione, ne esce di che, ho una bella ragazza, se mi andavo subito, mi impazzisce, così mi induce in tentazione, se hai questo temperamento, questo modo di fare, oppure mi fai trovare dei... mi fai andare in ufficio, trovo un cassetto pieno di soldi incustodito, e che lei... Signore, non mi esporre alla tentazione. Signore, non mi esporre alla tentazione. Non abbandonarci alla tentazione. Vedete, quindi negli altri livelli è arrivata questa diatriba e gli altri livelli hanno pensato di risolverla mettendo non abbandonarci alla tentazione. Ma non è corretta nessuna di queste tre interpretazioni. È il pensiero di un protestante, è il pensiero dei primi che fecero la Bibbia per uso cattolico, è il pensiero di chi ha revisionato quella Bibbia. Ma vedete, a me piace parlare di questo, ne potrei citare molti altri, perché è propedeutico, proprio si capisce il valore, l'importanza di conoscere queste cose. Perché, ripeto, affinché non sfugga, quando io prego e prego una persona che so che vuole il mio bene, io prego in un modo particolare, addirittura posso anche zittirmi perché so che lui vuole solo il mio bene. Oggi sentivo qualcuno che pregava così e diceva, proprio in quel film che poi non sei riuscito a vedere, questo strepitoso che è in circolazione, che si chiama Star War, mi pare, come si chiama? War Room. Vedetelo perché è una cosa fantastica.
Le armi del cuore.
Le armi del cuore. E dice, signore, io so, perché è una donna che stava attraversando un bruttissimo periodo nel suo matrimonio, e dice, pregando, proprio mette il cuore davanti a Dio e dice questo, io so che il diavolo viene per rubare, distruggere e ammazzare, ma io so anche che tu sei venuto, Signore Gesù, affinché noi abbiamo vita, e abbiamo vita in abbondanza. E che quindi quando noi preghiamo, la nostra parola produce fede. Perché oggi è così pericoloso non avere a che fare con la verità? Prima avevamo una verità, ci siamo dovuti difendere da una verità che non era esattamente quella che avrebbe dovuto essere. Oggi siamo di fronte alla menzogna e quindi siamo ancora più attaccati. La fede viene dall'udire. Fino a quando io odo poco, pensate ai nostri genitori, per non dire ai nostri nonni, un parrino diceva quella cosa, tu tenevi per tutta la vita ci credevi. Probabilmente era in buona fede quello, e probabilmente, anzi sicuramente erano in buona fede i nostri genitori. Mia sorella tuttora, per esempio, mi dice, tu hai rinnegato il battesimo dopo papà, perché ti sei battezzato di nuovo. Perché avevano sempre sentito dire una cosa, ma ovviamente non può essere vero, perché o la Bibbia è quello che il Signore ci comanda di fare, ma loro hanno la stessa Bibbia che abbiamo noi, o non è vera, e allora per favore non ci dite di fare quello che il Signore vuole, noi dobbiamo fare quello che voi dite. Non c'è in questo una polemica, non c'è in questo il volere acchiappare se con qualcuno. Io ripeto, ho avuto grande soddisfazione a Randazzo perché avevo davanti a me un prete che era anzitutto uno studioso della lingua greca, una persona intelligente, il quale per fare questo, cioè per invitarmi a Randazzo, lo hanno anche licenziato, l'hanno mandato in un paese nel profondo della Sicilia, perché alla fine di questo lui fu trasferito in blocco così. Perché? Perché avevamo studiato la scrittura e quindi lui fu trasferito. Tuttora ci teniamo in contatto sempre tramite Facebook. Quindi dicevo, la fede viene dall'udire. Se tu senti a Tomace che dalla mattina alla sera ti ripete una cosa, tu cresci con quel pensiero, con quella mentalità, non c'è niente da fare. Se tu cresci con un padre e dici, Maria, adesso moglie e buoi dei paesi tuoi, tu appena vedi un ragazzo che ti corteggia, che ti piace, solo che non è del tuo paese, come tu hai una vita che senti quella cosa? Non ti interessa nemmeno. La fede viene dall'udire la parola, ma la nostra formazione mentale deriva anche da quello che abbiamo udito, sempre. Se noi abbiamo visto solo cartoni animati in televisione, noi cresceremo con quella mentalità. Se noi ai nostri figli gli lasciamo trascorrere tutto questo gran tempo davanti alla PlayStation, è chiaro che questi ragazzi diventeranno violenti e poi ci lamenteremo che sono violenti, ma perché, come devono essere? Io ho visto una volta questi giochi della PlayStation e vi devo dire che l'altro giorno ho visto un programma su Rai 3 in cui in certi posti del Medio Oriente addestrano i ragazzi con queste PlayStation, forse l'hai visto pure tu, dicendo loro continuamente: ma tanto è un gioco, spara, spara, ammazzala, che giocare ormai, fallo saltare, che tanto è un gioco, tanto è un gioco, fino a quando non li mandano nella sala operativa della vera guerra e quindi li avvicinano al campo del massacro vero. E quindi questi ragazzi non capiscono più niente. Vedete quindi come l'informazione, sapere una cosa, è fondamentale. La conoscenza della scrittura ti porta al respiro ampio, alla liberazione. Quando il diavolo viene e ti vuole attaccare e ti dice: tua moglie morirà perché era in sala operatoria, tu stai per diventare vedovo, tu lo sai come devi rispondere a questo mascalzone. Gli dici: tu sei bugiardo, sei il padre della menzogna. Gesù l'ha detto: mia moglie vivrà e sarà meglio di prima. Amen. Perché tu hai imparato a discutere anche come forze del male. Niente ti potrà fare del male. Io vi ho dato l'autorità di calpestare scorpioni, serpenti, tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Ma guardate che c'è scritto: tutta la potenza del nemico. Se tu non hai le giuste armi per difenderti dal nemico, il nemico ti fa a pezzi. Ma questo nemico che ti fa a pezzi, imparerai studiando la parola, ha l'autorità che tu gli dai. Non ne ha autorità sulla nostra vita, niente. Ma se tu gliela dai, avendo paura, avendo le superstizioni, pensando che chissà che sta succedendo, alimentando la tua mente di dubbi e cose che non sono buone, è chiaro che prima o dopo qualcosa ti capita. Tu devi essere fermo sulla parola: il Signore Gesù ha detto che mi ha dato l'autorità su queste cose, il Signore Gesù ha detto che non permetterà, prima Corinzi, non permetterà che noi siamo tentati o provati al di là delle nostre forze. Sapete che significa questo? Rifletteteci. Mio figlio, abbiamo delle resistenze diverse. Io posso resistere fin qua, lui può resistere fin là, e in altri settori al contrario. Ora il Signore sa che al di là di quello io non ce la farei, come non ce la farebbe lui o altri. Allora la scrittura ci assicura che Dio non permetterà che noi siamo provati, messi alla prova, al di là di quello che possiamo sopportare. Ma voi ci pensate, quando noi andiamo a pregare, che significa questo? Che sembra che abbiamo un dolore insopportabile, una sofferenza che chissà dove ci porterà. A un certo punto gli occhi della nostra mente si illuminano e dice: no, minuto, devo fare bugiardo. Il Signore ha detto che non mi mette mai e mai mi metterà in una situazione che va al di là di quello che posso sopportare. Nel nome di Gesù io ho l'autorità di bloccare tutto questo. Io attraverserò anche questo passo della mia vita, questo sentiero della mia vita, perché so che Dio non mi farà trovare il burrone al di là, ma troverò un'autostrada, qualcosa che vada bene.
Amen.
Udire, la fede viene dall'udire. Signore, sapete, avere un'esperienza di anni nella vita serve. Quante volte me lo sentivo ripetere in ufficio: ma si è fatto sempre così, ora c'è lei, ma perché lei non vuole far fare diversamente? Perché io vi faccio vedere che si può fare questo diversamente, utilizzando minori risorse e portando il maggiore benessere alla banca che ci paga, e ci paga anche molto bene. Cioè, noi dobbiamo fare il nostro dovere anche in questo senso. Quindi è importantissimo quello che noi sentiamo. Quando questi bambini li lasciamo soli davanti alla televisione e vedono per esempio delle scene scabrose in televisione, il bambino sembra che sta giocando, sembra che è distratto, sembra che non sta vedendo niente, ma in effetti con la coda dell'occhio e soprattutto con l'orecchio sta ascoltando quello che viene detto. E soprattutto di questi tempi sta vedendo quello che succede. Perché le scene che io personalmente ho potuto vedere all'1:30 quando si mangia, non nelle ore protette come le chiamano loro, sono quelle di due donne che si fanno, o di due uomini che stanno assieme, eccetera, eccetera, e quindi si forma quella cultura, e poi dice voi siete omofobi. No, io voglio crescere come ritengo sia giusto, e tu non hai il diritto di inquinare la mente dei miei figli, perché io ai miei figli darò l'educazione che decido io, non voglio accettare che tu li condizioni con la tua educazione. Difatti non entrerò nemmeno per un centimetro nei fatti che stanno accadendo di questi giorni, ma è una difesa che siamo chiamati a fare, perché è giusto che sia così. Non l'abbiamo fatto con la fede, oggi noi siamo blindati, io non mi ritengo blindato, credo neanche voi, ma siamo blindati nelle nostre comunità pensando che il non far niente, nemmeno partecipare, mi lamentavo oggi su Facebook del fatto che non si mette neanche mi piace su certi argomenti tipo quelli che ci stanno riguardando in questi giorni perché potrebbe essere compromettente. Ma insomma allora tu ti trovi bene solo quando sei in comunità e c'è il pastore che sta predicando o mi fanno testimoniare perché io 30 anni fa conoscevo un signore, 30 anni fa. E intercettare che è successo. E senti, l'altro giorno passavo da una strada di Catania e di lontano sentivo uno che stava testimoniando, cioè il pastore dice adesso il fratello darà la sua testimonianza, cioè questo proprio a memoria tu la potresti scrivere prima che lui parli. Io 25 anni fa avevo un dolore, una carina che non mi potevo muovere così, no? E allora ho pregato il Signore perché dicevano che lui guarisce, e veramente gloria a Dio, da quel momento in poi sono stato bene. Ma hanno passato 25 anni, in questo tempo cosa abbiamo fatto? Quasi niente. Noi abbiamo l'arma più potente che esiste al mondo, ma voi vi rendete conto che l'unica cosa, ve lo dice uno che legge molto, l'unica cosa che tu non hai niente da dire è quando leggi la Bibbia. Di tutto, di qualunque autore, di qualunque studio, puoi fermarti e dire non lo so se è così, vorrei sperimentarlo, vorrei verificarlo. Ma quando leggi la Bibbia, quando leggi che veramente il Signore si fa sentire nella tua vita e sperimenti che è vero, come fai a dire sa che stanno dicendo? Come fai a piangere per una persona che non hai mai conosciuto, mai visto, tu non c'eri, 2000 anni fa tu non c'eri, tu non l'hai visto, tu non hai vissuto di emozioni? Quando tu conosci il Signore cominci a piangere. Leggi e piangi, leggi e piangi. E come mai? Ma se tu nemmeno lo conosci, ma se tu non sai chi è, volendo potresti anche mettere in discussione il fatto storico che è esistito questo. Sapete, ci sono i demolitori della fede che dicono queste cose, ma voi siete sicuri che è esistito? Senti, io non lo so, non voglio argomentare con te perché vedo che sei prevenuto molto, e quindi per argomentare dovrei scendere sul tuo campo, io non ci voglio scendere, ma io una cosa so, che quando mi rivolgo a lui io sento pace nel cuore, io sento soluzione nel cuore, io sento una speranza per il futuro, io sento un conforto che non trovo da nessuna parte. E siccome questo è un fatto, non è un qualcosa di opinabile, è un fatto, io credo in Gesù, io credo in Dio. Paolo dice, che lui non è venuto, scrivendo ai Corinzi, per predicare, per evangelizzare, dice, ma io sono venuto a dirvi che è piaciuto a Dio salvare quelli che credono mediante la pazzia della predicazione. E mi piace finire con questo concetto. Io sono innamorato di questo è piaciuto a Dio. Noi abbiamo sbarbatelli che dalla mattina alla sera piace a loro fare una certa cosa, la decidono, la fanno e ci schiavizzano per il resto della vita. E noi dovremmo avere qualcosa da dire se è piaciuto a Dio fare qualcosa. È piaciuto a Dio salvare quelli che credono mediante la pazzia della predicazione. La predicazione è una forma di pazzia, perché tu vai da un uomo e ci dici, senti, c'è stata una persona un giorno, un uomo come te, come me, il quale è stato mandato verso il sacrificio, verso la sofferenza, affinché chiunque crede in lui sia perdonato di tutti i suoi peccati. La persona ti guarda e dice, guarda, siete pazzi, se predicate queste cose siete pazzi. Cioè, che senso ha questo discorso? Che qualcuno va a morire al posto mio. A me l'ha detto un musulmano, io lo stavo evangelizzando, mi ha detto, dice, scusi, ma voi parlate di un padre? Lei mi sta dicendo che Dio è un vostro padre, sì. Ma lei mi sta parlando di un padre che ha mandato il suo figlio a morire e a soffrire. Che padre è? Ve lo potete aspettare qualche volta, conoscendo, e di settembre le occasioni saranno sempre più possibili, il quale vi aggredisce e vi dice una cosa del genere. Ma in contropartita oggi abbiamo avuto quella notizia di quella donna che è uscita da un supermercato con la testa tagliata di una bambina e l'ha mostrata a tutti dicendo Dio è grande. In Russia è successo. E noi non vogliamo fare nessuna analisi dell'uno o dell'altra cosa, parliamo del nostro Dio, che veramente è l'amore, veramente è qualcosa che ci appassiona, veramente qualcosa che viene incontro alle nostre debolezze, perché noi, come gli altri, siamo deboli, abbiamo bisogno di qualcuno che guida la nostra vita. Noi non la possiamo guidare con le nostre forze, con le nostre capacità. Abbiamo bisogno di piegare le ginocchia, andare davanti a Lui e dire, Signore, veramente io non so più dove sono arrivato, veramente mi sono perso, non ci capisco più niente. Signore, dammi un'indicazione, dammi, illumina questa strada che mi sembra di colpo sia diventata buia. Dove stiamo andando? Che stiamo facendo? E il Signore ti dà delle speranze, ti dà una soluzione, ti dà uno squarcio nel cuore di luce che non c'era. E cominci a dormire la notte, cominci a non avere più quei pensieri, quelle preoccupazioni che ti assillano giorno e notte. Può capitare questo a una persona normale? Un filosofo, un intellettuale ti direbbe, voi siete pazzi. E di fatto ci dicono che siamo pazzi, perché la predicazione del Vangelo è pazzia. Ma siccome dice la scrittura, questa stessa che ho citato, nella sua intelligenza l'uomo non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare quelli che credono mediante un'altra forma di pazzia, la pazzia della predicazione. Ora, ci può essere qualcosa di più intelligente, di più meraviglioso di questo? Si è parlato tanto di questi giorni di questo uomo straordinario che è morto. Io ho letto il suo romanzo, veramente non c'è niente da dire, Il nome della rosa, Umberto Eco. Lo vivo un ateo convinto, era un ateo convinto, e lui non ammetteva che poteva succedere questo. Ma chi lo ha sperimentato, tipo grandi personaggi della storia che erano atei fino al giorno prima di morire, perché si rendono conto che tutta la loro sapienza e quello che sapevano e quello che avevano imparato era niente di fronte alla eternità, di fronte alla immensità, di fronte alla pochezza di una vita che, per quanto intensa può essere stata, tutto sommato, che cos'è? Un vapore. La Bibbia dice, noi siamo come un vapore che appare e scompare. Ma questo tipo di vapore può avere un significato, può avere una densità. Tu hai la possibilità di lasciare un segno nella vita che percorri. Puoi lasciare prima di tutto a te stesso, a quelli che ti stanno a fianco, a tutta la società con la quale tu vieni a contatto. E non è merito tuo, e non è merito nostro. Il merito di colui il quale ha messo un pensiero dell'eternità, un pensiero di cose grandi e meravigliose nella nostra vita. È piaciuto a Dio salvare. Ma salvare da che? A volte anche il nostro linguaggio non è esattamente quello che ci vuole per le persone. Ma ognuno ti guarda e dice, scusi, salvare, ma di che cosa? Io, grazie a Dio, ho una moglie meravigliosa, dei figli, guadagno bene, non mi manca niente, devo essere salvato da che cosa? Allora, la parola salvezza è la traduzione italiana, torniamo per un attimo solo alla traduzione, della parola soteria. Ma la parola soteria in greco, nel testo greco è scritto soteria, tradotta in italiano in salvezza, può essere tradotto in prosperità. Buona salute. Tu vieni guarito, guarigione, liberazione. Oggi parlavo della superstizione, quanta gente è schiava. Questo 29 febbraio hanno riempito una giornata di trasmissione. Chi è questo 29 febbraio? Che può dire? Cosa succederà? Canente, cosa succede il 29 febbraio? Se ci riflettessero un poco, 29 febbraio non esiste. Il 29 febbraio non esiste. Per gli ebrei oggi non è il 29 febbraio. E nemmeno per i musulmani, perché hanno un calendario di loro, un calendario laus, e poi c'è il calendario di Dio che è Chinuka Kumana. Noi siamo al 29 febbraio, che è la data che è stata data, scusate il bisticcio di parole, dall'uomo per segnare il percorrere del tempo, il correre del tempo, ma non è che puoi dire che hai 29. Io non posso dire che ho 74 anni. L'altro giorno l'ho calcolato, io ho 74 anni più 16 anni bisestili, quindi non ho compiuto 74 anni, ma ho compiuto 74 più 16, sì o no? 90 anni? No, 16 giorni. Cioè. 16 anni. Uno per ogni anno bisestile, che è ogni 4 anni. Quindi a volte ci fanno discussione, un minuto di fede, scusate, ma di cosa state parlando? Ma quando parliamo del Signore, parliamo di cose serie, importanti, e lo vedi. Io ho visto persone, e anche voi l'avrete visto, è vero per me, Pippo, tu gli parli del Signore, vengono in chiesa che sono palle, di scemia così, tu gli parli che c'è qualcosa. Dopo aver parlato, dopo aver pregato, dopo aver chiesto al Signore di farsi sentire la loro vita, tu li inviti a farlo loro devono chiedere al Signore, prendi in mano la mia vita, li vedi di colpo, se ci raggia magari un colore da pelle, proprio ce ne esce un colorito, cominciano a essere delle persone diverse già fisicamente, subito, immediatamente. Quindi la dimostrazione che la potenza di Dio è reale, è questo. Tutto il resto è studio, cultura, che serve per certi aspetti, ma non serve più quando noi dobbiamo avere a che fare con Lui. Amen? Alleluia. Va bene, allora vogliamo pregare alla fine di questa serata. Alleluia. Ci alziamo. La preghiera rimane sempre l'arma più potente. La preghiera più potente è quella che noi facciamo quando siamo soli, quando facciamo il bilancio della nostra giornata, del nostro periodo di vita, e diciamo, Signore, io sono certo che se Tu non mi avessi assistito, io non ci sarei più. E che comunque se Tu non ci fossi stato la mia vita non avrebbe avuto significato, Signore. Sarebbe stata una vita vana, come dice San Pietro. Cristo ci ha riscattati dal nostro vano modo di vivere. Si può vivere e si può sopravvivere, cioè lasciare che il tempo passi. Noi abbiamo imparato dal Signore Gesù che Lui vuole che noi viviamo e vogliamo vivere la nostra età, quella che abbiamo, ringraziando sempre il Signore per ogni cosa che ci riguarda, perché tutto viene da Lui. Grazie Signore per quello che stasera è rimasto nel nostro cuore dal Tuo insegnamento, la Tua parola, Signore. Grazie per i progetti che Tu hai per ognuno di noi, Signore. Noi vogliamo credere con tutto il cuore che Tu hai un progetto preciso, Signore, per la nostra vita, per le nostre famiglie, per tutto ciò che ci riguarda, Signore. Grazie, Signore, per come sei sempre disponibile, Signore, ad ascoltarci. Oggi è così difficile trovare qualcuno che ci ascolti, Signore. Ma Tu sei sempre lì, non solo ad ascoltarci, Signore, ma a suggerirci, a consigliarci, a passare la Tua mano sulla nostra testa, Signore, sul nostro capo e a tranquillizzarci che Tu sei sempre e sempre lo sarai accanto a noi. Grazie, Padre, per questa serata, nel nome di Gesù.
Amen.
Gloria a Dio. Daniela, se ci sei, ti salutiamo. A Pordenone, San Vito al Tagliamento, saluti ad Antonio, saluti ai tuoi amici che saranno con te e saluto anche tutti gli altri che hanno avuto il tempo e la voglia di ascoltare la predicazione della parola di Dio. Pace a tutti voi.